Voglio innanzitutto dirvi che è un piacere, una gioia per me rivedervi e aprire con voi la parola del Signore e insieme lasciarci ammaestrare dal Signore. Vi chiedo pazienza e carità cristiana, diciamo così, per la mia lettura. Questa mattina sarà un po' lunga. Leggeremo dal capitolo 28 di Deuteronomio. Questo capitolo è diviso in due parti, le benedizioni e le maledizioni, e noi oggi leggiamo i versetti da 15 alla fine del capitolo, versetto 69. Vi chiedo di seguire con attenzione, perché poi non sempre avremo modo di ritornare sui singoli versetti. Faremo riferimento, diciamo, a delle cose che sintetizzano alcune parti di questo capitolo. Forse riprendo solo il versetto 1 del 28. Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi ti do, il Signore, il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. Versetto 15. Ma se non ubbidisci alla voce del Signore tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te. Sarai maledetto nella città e sarai maledetto nella campagna, maledetti saranno il tuo paniere e la tua madia, maledetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto della tua terra, maledetti i parti delle tue vacche e delle tue pecore. Sarai maledetto al tuo entrare e maledetto al tuo uscire. Il Signore manderà contro di te la maledizione, lo spavento e la minaccia in ogni cosa a cui metterai mano e che farai, finché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente a causa della malvagità delle tue azioni, per la quale mi avrai abbandonato. Il Signore farà sì che la peste si attaccherà a te, finché essa ti abbia consumato nel paese nel quale stai per entrare, per prenderne possesso. Il Signore ti colpirà di deperimento, di febbre, di infiammazione, di arsura, di aridità, di carbonchio e di ruggine, che ti perseguiteranno finché tu sia perito. Il tuo cielo sarà di rame sopra il tuo capo e la terra sotto di te sarà di ferro. Al posto della pioggia il Signore manderà sul tuo paese sabbia e polvere che cadranno su di te dal cielo finché tu sia distrutto. Il Signore ti farà sconfiggere dai tuoi nemici, uscirai contro di loro per una via e per sette vie fuggirai davanti a loro e sarete ripugnanti per tutti i regni della terra. I tuoi cadaveri saranno pasto di tutti gli uccelli del cielo e delle bestie della terra che nessuno scaccerà. Il Signore ti colpirà con l'ulcera d'Egitto, con emorroidi, con la rogna e con la tigna, da cui non potrai guarire. Il Signore ti colpirà di follia, di cecità e di confusione mentale, e andrai brancolando in pieno giorno come il cieco brancola nel buio. Non prospererai nelle tue vie, sarai continuamente oppresso e spogliato e nessuno ti soccorrerà. Ti fidanzerai con una donna e un altro si coricherà con lei. Costruirai una casa ma non vi abiterai. Pianterai una vigna e non ne godrai il frutto. Il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi e tu non ne mangerai. Il tuo asino sarà portato via in tua presenza e non ti sarà reso. Le tue pecore saranno date ai tuoi nemici e non vi sarà chi ti soccorra. I tuoi figli e le tue figlie saranno dati in balia di un altro popolo. I tuoi occhi lo vedranno e si consumeranno per il continuo rimpianto, e la tua mano sarà senza forza. Un popolo che tu non avrai conosciuto mangerà il frutto della tua terra e di tutta la tua fatica, e sarai continuamente oppresso e schiacciato. sarai fuori di te per le cose che vedrai con i tuoi occhi. Il Signore ti colpirà sulle ginocchia e sulle cosce, con un'ulcera maligna, dalla quale non potrai guarire. Ti colpirà dalle piante dei piedi alla sommità del capo. Il Signore farà andare te e il re che avrai costituito sopra di te verso una nazione che né tu né i tuoi padri avrete conosciuto. Lì servirai dei stranieri, il legno e la pietra, e diventerai oggetto di stupore, di sarcasmo e di ironia per tutti i popoli fra i quali il Signore ti avrà condotto. Porterai molta semenza al campo e raccoglierai poco, perché la cavalletta la divorerà. Pianterai vigne, le coltiverai, ma non berrai vino né coglierai uva, perché il verme le roderà. Avrai degli ulivi in tutto il tuo territorio, ma non ti ungerai d'olio, perché i tuoi ulivi perderanno il loro frutto. Genererai figli e figlie, ma non saranno tuoi, perché andranno in schiavitù. Tutti i tuoi alberi e il frutto della terra saranno preda della cavalletta. Lo straniero che sarà in mezzo a te salirà sempre più in alto al di sopra di te, e tu scenderai sempre più in basso. Egli presterà a te e tu non presterai a lui. Egli sarà alla testa e tu in coda. Tutte queste maledizioni saranno su di te, ti perseguiteranno e ti raggiungeranno finché tu sia distrutto, perché non avrai ubbidito alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandamenti e le leggi che Egli ti ha dato. Esse saranno per te e per i tuoi discendenti come un segno e come un prodigio per sempre, per non aver servito il Signore, il tuo Dio, con gioia e di buon cuore in mezzo all'abbondanza di ogni cosa, servirai i tuoi nemici che il Signore manderà contro di te in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità e alla mancanza di ogni cosa. Ed essi ti metteranno un giogo di ferro sul collo finché ti abbiano distrutto. Il Signore farà muovere contro di te da lontano, dall'estremità della terra, una nazione pare all'aquila che vola, una nazione della quale non capirai la lingua, una nazione dall'aspetto minaccioso che non avrà riguardo per il vecchio né per il bambino, che mangerà il frutto del tuo bestiame e il frutto della tua terra finché sarà distrutto. E non ti lascerà né frumento, né mosto, né olio, né i parti delle tue vacche e delle tue pecore, finché ti abbia fatto perire. Ti assiederà in tutte le tue città, finché in tutto il tuo paese cadano le alte e forti mura nelle quali avrai riposto la tua fiducia. Essa ti assedierà in tutte le città, in tutto il paese che il Signore il tuo Dio ti avrà dato, e durante l'assedia e nell'angoscia nella quale ti ridurrà il tuo nemico, mangerai il frutto del tuo seno, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie, che il Signore il tuo Dio ti avrà dato. L'uomo più delicato e sensibile tra di voi guarderà con occhio malvagio suo fratello, la donna che riposa sul suo seno, i figli che ancora gli rimangono, non volendo dividere con nessuno di loro la carne dei suoi figli di cui si ciberà, perché non gli sarà rimasto nulla durante l'assedio e nell'angoscia alla quale il tuo nemico ti ridurrà in tutte le tue città. La donna più delicata e raffinata tra di voi, che non avrebbe osato posare la pianta del piede in terra, tanto si sentiva delicata e raffinata, guarderà con occhio maligno il marito che riposa sul suo seno, suo figlio e sua figlia, per non dar loro nulla della placenta uscita dal suo seno e dei figli che metterà al mondo, perché mancando di tutto se ne ciberà di nascosto durante l'assedia e nell'angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico nelle tue città. Se non hai cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge scritte in questo libro, se non temi questo nome glorioso e tremendo del Signore tuo Dio, il Signore renderà straordinarie le piaghe con le quali colpirà te e i tuoi discendenti, piaghe grandi e persistenti, malattie maligne e persistenti. Farà tornare su di te tutte le malattie d'Egitto, davanti alle quali tu tremavi, ed esse si attaccheranno a te. Anche le numerose malattie e le numerose piaghe non menzionate nel libro di questa legge, il Signore le farà venire su di te finché tu sia distrutto. Voi rimarrete soltanto in pochi, dopo essere stati numerosi come le stelle del cielo, perché non avrai ubbidito alla voce del Signore tuo Dio. Avverrà che come il Signore prenderà piacere a farvi del bene e moltiplicarvi, così il Signore prenderà piacere a farvi perire e a distruggervi. Sarete strappati dal paese del quale vai a prendere possesso. Il Signore ti disperderà fra tutti i popoli, da un'estremità della terra fino all'altra, e là servirai altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, il legno e la pietra. Fra quelle nazioni non avrai riposo e non vi sarà luogo dove i tuoi piedi possano fermarsi. Là il Signore ti darà un cuore tremante, degli occhi che si spengono e un'anima languente. La tua via ti starà davanti come sospesa, la tua vita ti starà davanti come sospesa, tremerai notte e giorno e non sarai sicuro della tua esistenza. La mattina dirai, fosse pur sera, e la sera dirai, fosse pur mattina, a causa dello spavento che ti riempirà il cuore e a causa delle cose che vedrai con i tuoi occhi. Il Signore ti farà tornare in Egitto su delle navi, ripercorrendo la via della quale ti avevo detto, non la rivedrai più. Là vi offrirete in vendita ai vostri nemici come schiavi e come schiave, ma mancherà il compratore. Queste sono le parole del patto che il Signore comandò a Mosè di stabilire con i figli di Israele nel paese di Moab, oltre al patto che aveva stabilito con essi a Oreb. Quindi lascio poi a voi di leggervi i primi 14 versetti di questo capitolo, dove potete leggere delle benedizioni del Signore che rappresentavano quello che il popolo già viveva, mentre quello di cui noi abbiamo letto è qualche cosa che cercheremo di capire, ma che concerne il futuro. E per chi è andato attraverso la storia diciamo del popolo di Israele sa forse tempi e circostanze in cui il popolo di Israele ha fatto l'esperienza di questa mano pesante di Dio su di loro a motivo della loro disubbidienza. Una premessa con la quale diciamo vorrei introdurmi è quella che non ci deve sorprendere di trovare alla conclusione del libro del Deuteronomio questa sezione, perché la sezione in cui si parla delle benedizioni e delle maledizioni va dal primo versetto del capitolo 27 al versetto 20 del capitolo 30. Questa è tutta la sezione. Quindi non ci dobbiamo meravigliare di trovare questa sezione con questo tema, perché come abbiamo detto all'inizio, se consideriamo il libro del Deuteronomio strutturato sulla base di quelli che erano i patti fra un signore e un vassallo nel vicino Antico Oriente, allora questo non ci deve meravigliare, perché tutti quei trattati avevano sempre alla conclusione il vassallo, diciamo così, veniva posto di fronte alle benedizioni che avrebbe goduto e che godeva nel suo rapporto pattizio con il suo signore, ma viene messo di fronte anche a quelle che sarebbero state le conseguenze gravi, le maledizioni qualora, diciamo, il vassallo si fosse sottratto dal mostrarsi, diciamo, obbediente e sottomesso al suo signore. Quindi questo, ecco, è un altro di quegli elementi che porta, diciamo, gli studiosi, i commentatori di questo libro a considerare come il Deuteronomio sia strutturato secondo quelle che erano, diciamo, la struttura di un patto di quel tempo fra un signore e un vassallo. Quindi possiamo dire che Dio recupera le cose buone dalla nostra cultura, però ovviamente gli dà i suoi contenuti. Quindi sia le benedizioni, come dicevamo, che le maledizioni sono aspetti presenti anche nel patto che il Signore stabilisce quindi con il suo popolo di Israele. Queste cose sono lì a ricordarci che quel patto di Dio non è senza condizioni e senza conseguenze, sia se viene obbedito, sia se viene infranto nei termini scritti di questo patto, perché quello fra Dio e il suo popolo è un patto scritto, non verbale. E la legge di Mosè che Dio dà al suo popolo sta lì, possiamo dire, le condizioni su cui si regge quel patto di Dio con Israele. Quindi infrangere la legge equivale ad aver infranto quel patto, obbedire alla legge significa aver obbedito ed essersi sottomessi a quel patto. Quindi infrangere il patto comporta andare incontro alle maledizioni di Dio, attenersi al patto significa vivere della benedizione di Dio. Allora, senza sottrarmi al testo che mi è stato assegnato e che abbiamo letto insieme, però desidero cogliere qualche elemento presente in tutta questa sezione che abbiamo detto, dal versetto 1 del capitolo 27 a capitolo 30, versetto 20. Ovviamente in breve, non vi spaventate, non andremo attraverso tutto questo testo. Allora, innanzitutto considerare qualche cosa circa il rapporto tra Mosè e la legge di Dio. Si dice di Mosè, Mosè è spesso considerato il legislatore del popolo di Israele. La legge di Dio è detta legge mosaica, legge di Mosè, però questo è un modo improprio di parlare di Mosè nel suo rapporto con la legge, perché Mosè non è altro che un profeta dell'Eterno, è uno che è un promulgatore piuttosto della legge. Se vogliamo immaginare un po' la nostra condizione, Mosè non è il Parlamento dove le leggi si fanno, ma è più il Presidente che le emana quelle leggi, perché voi sapete che una delle funzioni del nostro Presidente è quella di emanare le leggi, però non è che le fa lui. Quindi Mosè sappiamo che si fermerà al di qua del Giordano e non arriverà in Canaan, lo ricordate questo? Secondo la parola di Dio, Mosè ha potuto vedere Canaan, da lontano, non ci entrerà mai, lui morirà di qua dal Giordano, il suo corpo sarà da Dio stesso nascosto, per cui non è mai esistita una tomba di Mosè dove poter andare a visitarlo, a mettere dei fiori. Mentre la legge di Dio è qualcosa che dovrà attraversare il Giordano, perché sarà la norma divina che dovrà regolare la vita del popolo una volta che il popolo sarà al di là del Giordano, nella terra promessa. Quindi Mosè si ferma al di qua, mentre la legge di Dio attraverserà il Giordano, perché dovrà regolare la vita del popolo che entra nella terra promessa. Qui, se volete, c'è anche un po' una considerazione che possiamo fare per noi, no? Quindi la legge di Dio supera i termini della nostra vita fisica, è qualche cosa che va al di là di noi, proprio perché è qualche cosa che deve regolare non solamente la nostra esistenza, ma quella dell'esistenza dell'intera umanità. E quindi questo, se volete, anche con un'immagine, il predicatore passa, ma la legge di Dio, la parola di Dio permane in eterno. Quindi Mosè sta per passare alla presenza di Dio, il suo corpo, appunto, come abbiamo detto, verrà da Dio stesso nascosto in un luogo rimasto ignoto, mentre la legge resta in vita per orientare la vita del popolo. Quindi Mosè però è chiamato a dire alcune cose che il popolo dovrà fare una volta che entrerà in Canaan, e queste cose che dice Mosè da parte di Dio ci aiutano a capire qualche aspetto circa la natura, il carattere della legge di Dio. Sono almeno quattro cose. Allora, innanzitutto, una volta entrati in Canaan, il popolo dovrà prendere delle grandi pietre grezze, viene detto, imbiancate con della calce. Su queste pietre deve scolpire la legge di Dio. Quindi ecco, questo gesto è un modo per sottolineare il carattere permanente, stabile della parola di Dio. Proprio perché non si tratta di una creazione umana, la parola di Dio ha questo carattere di stabilità, di permanenza. Sono diversi testi nella stessa scrittura che sottolineano questo, però il testo, possiamo dire così, per eccellenza è quello di Prima Pietro 1, 23-25, chiedo a qualcuno di voi di leggerla ad alta voce, che è una citazione dal profeta Isaia, capitolo 40, versetti da 6 a 9. Allora, chi ci legge il testo di Pietro, forte, così, è un testo che, diciamo, confessa questo carattere stabile della parola di Dio, ma lo fa proprio sottolineando invece la precarietà, la fragilità, diciamo, la temporalità della nostra vita. Ecco, pensiamo a questa immagine: se Mosè è rimasto di qua mentre la parola di Dio è andata al di là, quanto più nella nostra vita noi dobbiamo fare un passo indietro, proprio come Giovanni Battista, affinché cresca. Per Giovanni Battista doveva crescere il Signore Gesù, per noi deve affermarsi la legge di Dio e non diciamo, il nostro pensiero umano. Allora, questo testo di legge
25. Perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno, poiché ogni carne è come l'erba ed ogni giorno ed ogni gloria d'uomo è come il fiore dell'erba, l'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno, e questa è la parola che vi è stata annunziata.
Ok, questo, diciamo, è già un commento di Pietro a Isaia 40. Io evito di fare qualsiasi tipo di commento perché è molto diretto, diciamo, ed è chiara quindi un primo elemento è questo: il carattere della parola, l'essere stabile e permanente rispetto ovviamente alla temporalità della nostra vita, della nostra esistenza. Due, per ribadire, diciamo, la natura intellegibile della legge, viene detto al popolo queste parole: scriverai su quelle pietre tutte le parole di questa legge, e poi aggiunge, in modo che siano molto chiare. Quindi alcuni di noi hanno una pessima scrittura, ma chi doveva scrivere queste cose doveva farle in una maniera che doveva essere chiaro. Quindi questo è un modo per sottolineare, diciamo, la natura intellegibile della parola di Dio. Tant'è vero che, diciamo, nella dottrina cristiana della scrittura, qualcuno di voi sa di che cosa sto parlando, cioè il pensiero cristiano circa il carattere, la natura della scrittura sottolinea questo aspetto della chiarezza della scrittura. È un elemento che in modo particolare i riformatori hanno posto in evidenza, e ancora oggi noi abbiamo l'esigenza di affermare di fronte al fatto che tanti pensano che la Bibbia sia un libro astruso, e questo gliel'hanno fatto credere da altri che, per togliere la Bibbia al popolo, hanno detto: ma no, questa è una cosa difficile, lasciamolo fare agli addetti al lavoro, perché vi dovete cimentare voi che non conoscete né il greco né l'ebraico né l'aramaico, che non siete neanche andati a scuola. Ecco, volete capire la scrittura, è una cosa troppo complicata. Allora i riformatori hanno dovuto dire: no, un carattere della scrittura è la sua chiarezza. E qui la chiarezza della scrittura è sottolineata da questa esigenza, che quello che doveva essere scritto in modo chiaro. I miei appunti sono finiti per aria. Scusate, non è un pezzo, è perché non ho avuto modo di trascrivere i miei appunti. Quindi questo è un altro aspetto. In terzo luogo, si tratta di una parola su cui si può fare affidamento. Questo carattere della legge di Dio è confermato dal fatto che questa nuova generazione di israeliti era lì, a un passo dall'ingresso nella terra promessa. Era lì che stava finalmente sperimentando l'affidabilità, la fedeltà della parola di Dio, di quella parola che Dio aveva detto già ad Abramo e poi ha rinnovato ad Isacco e poi ancora a Giacobbe. E adesso loro stanno lì, e la loro stessa presenza lì è un'evidenza di quanto sia, diciamo, affidabile la parola di Dio, degna di fede. E quindi anche nelle sue, diciamo, benedizioni, così come nelle sue maledizioni. Non possiamo giocare con la legge di Dio come l'uomo è abituato, diciamo, a fare con quella umana, no? Che vuole sempre aggirare, alla quale vuole sottrarsi e spesso vuole piegare la legge ai suoi propri interessi. Ecco, se vogliamo dirlo con un'espressione moderna, la legge di Dio non è mai una legge ad personam, perché è una legge rivolta a tutto il popolo ed è espressione di una volontà di un Dio santo e giusto. In quarto luogo, si tratta di una legge che non deve essere solamente scritta e ricordata, ma che va obbedita e vissuta nei suoi risvolti benefici per il popolo. La legge di Dio riveste questo carattere, spesso viene detto con una parola difficile, ma adesso la spieghiamo, che la Bibbia è una norma normante ma non normata. Cioè, cosa sta a indicare? Che è la Bibbia la norma che norma tutte quante le altre e che non è normata da nessuno. Quindi è la parola di Dio, diciamo, assoluta, autorevole. In teologia viene detto con questa espressione, ma il senso è questo, che la parola di Dio norma tutte le altre e non è normata da nessun'altra di queste. Quindi esige sottomissione e obbedienza a cui sono legate le benedizioni di Dio che sono contenute in essa. Però lo stesso vale per le maledizioni legate alla disubbidienza e alla mancanza di ottemperanza. E quindi è un po' quello che viene detto alla fine di questa diciamo sezione, che abbiamo detto va dal capitolo 27 alla fine del capitolo 30, dove vi leggo solamente il versetto 19 e 20. Dice: io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendovi stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita, è colui che prolunga i tuoi giorni. Così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Ecco, questa è la conclusione di questa sezione. Ed è interessante che non si fa nessun riferimento alle maledizioni, perché la condizione data per il popolo è quella di godere delle benedizioni di Dio. Non è che al popolo su una sorta di terra franca viene detto: qui stanno le benedizioni, qui sono le maledizioni, scegliete. No, Dio chiama a scegliere il suo popolo, ma ponendolo già in una condizione di benedizione. Loro stanno già godendo della promessa e della grazia di Dio. Ed è diciamo posto in questa condizione che deve apparire sia al popolo ma anche a noi che leggiamo questa storia, quanto sia assurdo invece disobbedire e cacciarsi sotto il giusto e santo giudizio di Dio, perché il popolo riceve questa parola mentre già gode delle benedizioni. E infatti, andando avanti nel nostro discorso, possiamo, diciamo, scegliere come tema di tutto il capitolo 28 proprio questo, no? Il popolo è posto di fronte a due alternative, però ecco, ricordando che non è posto di fronte a queste due alternative essendo su un terreno di neutralità, in una sorta di zona franca, dicevamo, ma già godendo delle benedizioni di Dio. Sì, se consideriamo, ecco, come dire, la sezione iniziare dal primo versetto del capitolo 27, dobbiamo dire che c'è un passaggio dal futuro, perché il capitolo, diciamo, 27 parla del futuro, perché sta dicendo al popolo: una volta che sarete nella terra di Canaan, allora alcune tribù, ovviamente attraverso i loro rappresentanti, si porranno su un certo monte, il monte Garizim, poi, e l'altro invece, il resto delle tribù, sul monte Ebal, e diciamo ci sarà questa sorta di, veramente di scenografia incredibile, impressionante, perché da una parte verranno lette le benedizioni, dall'altra le maledizioni. Ecco, qui una cosa che possiamo, diciamo, notare così di passaggio è il fatto che la tribù di Giuda è posta sul monte dalla parte di coloro che proclameranno le benedizioni di Dio, perché sappiamo che da Giuda è venuto il Signore Gesù Cristo, che è il compimento storico, diciamo, delle benedizioni di Dio per il suo popolo, e non solo, ma anche, come abbiamo visto, per tutte le famiglie della terra. Mentre, ecco, diciamo, adesso col capitolo 28 siamo al presente, siamo con la seconda generazione, dopo quella, diciamo, che è morta nel deserto e sta per entrare nella terra promessa. Ecco, questo popolo, questo che può aiutare, diciamo, a capire perché si sottolineano certe cose, le maledizioni, così come le benedizioni, sono espresse in certi termini. Si tratta di capire per noi che il popolo sta per entrare in un paese che loro non lo sapevano, ma il Signore lo sapeva, caratterizzato dal culto di Baal, un dio che al quale venivano, diciamo, attribuite tutta una serie di cose, di capacità. Quindi per questo popolo che stava per entrare in Canaan si trattava di fare questa scelta, se diciamo adeguarsi al culto di Baal e quindi, diciamo, frequentare, ecco, essere dei professanti di questa religione, diciamo, ritualistica, ma anche idolatra, o invece continuare a dipendere dal loro Dio. Quindi dalla loro scelta, ecco, sarebbe dipeso il loro continuare a godere delle benedizioni di Dio o, diciamo, l'essere esposti alle maledizioni di cui abbiamo letto qui. La loro disubbidienza darà luogo al giudizio di Dio, che nella circostanza viene anticipato, ecco, questo giudizio, come qualche cosa di estensivo, di pervasivo, ma non necessariamente, diciamo, inevitabile. Allora, cerchiamo di andare attraverso, diciamo, queste considerazioni. Una sintesi del testo che abbiamo letto può essere, diciamo, questo, che racchiude un po' la natura, diciamo, di queste maledizioni. Quindi si tratta di piaghe, i versetti 20 a 22, e non sto qui a rileggerli perché diventa altrimenti molto lungo. Si parla della siccità, versetto 23, e questo forse lo leggo perché è una bella espressione, diciamo, poetica, non so se, infatti, diventa, non è, diciamo, subito comprensibile, però è interessante. Viene detto: il tuo cielo sarà di rame sopra il tuo capo e la terra sotto di te sarà di ferro. Ecco, un'immagine, diciamo, di una terra arsa, in una terra colta dalla siccità. Poi si parla, si fa riferimento alle invasioni, versetti da 25 a 35. Si anticipa all'esilio a cui andrà incontro il popolo, e sappiamo che di fatto il popolo è stato esiliato, pensiamo all'esilio, diciamo, babilonese. Alla carestia, i versetti da 53 a 57, le malattie, i versetti da 58 a 61, e poi una completa, diciamo, desolazione. Ecco, questo è un po', diciamo, la natura, ha un po' a che fare con tutto quello che è, diciamo, la vita dell'uomo sulla terra. Nessun aspetto è stato, diciamo, tralasciato, non solo poi a livello fisico, ma anche, diciamo, psichico. È interessante quel testo dove viene detto: la tua vita ti starà davanti come sospesa. Ecco, questa è una bella immagine anche moderna della vita cristiana, della vita in genere, scusatemi. E non sarei al sicuro della tua esistenza. Ma poi si parla di proprio il fatto di essere preso dalla paura. Il Signore, versetto 28, ti colpirà di follia, di cecità e di confusione mentale. Ecco, cioè, questo mi sembra un tratto, diciamo, della società moderna abbastanza evidente, questa confusione mentale, e andrai brancolando in pieno giorno come il cieco brancola nel buio. Non prospererai nelle tue vie, ma sarai completamente oppresso e spogliato, e ovviamente nessuno ti soccorrerà. Ecco, venendo adesso a come possiamo caratterizzare questo giudizio, possiamo dire che si tratta di un giudizio estensivo, nel senso che riguarderà tutti i ribelli senza eccezione alcuna, perché appunto non è possibile venire a patti con Dio. Gli idoli sono manipolabili in quanto sono, diciamo, espressione della nostra immagine, della nostra somiglianza, diciamo, della nostra creatività, ma non il Signore. Il Signore non può essere ammansito, reso docile al nostro piacimento. Non basta per Dio un po' di conformismo religioso per portare Dio dalla nostra parte. Spesso è questo, purtroppo, l'inganno dell'uomo di oggi. Basta un po' di religione in più e quindi Dio si accontenterà, insomma. Meglio quello che niente. Al Dio che vede nel segreto, che legge nei cuori, non è possibile nascondere il nostro peccato commesso nel segreto. Ed è interessante che nel capitolo 27 tutti i peccati, diciamo, elencati dal versetto 14 al versetto 26 sono tutti espressione nascosta del peccato. Voi mi direte: ma generalmente è così? No, c'è anche chi si vanta a volte del proprio peccato, perché viene scambiato per furbizia, per saper fare. E invece qui si parla, se voi ve ne andate a rileggere queste maledetto l'uomo, maledetto chi sposa, maledetto chi calpesta, cioè si ha sempre a che fare con la dimensione occulta del peccato. E questo è un aspetto che anche Gesù ha sottolineato. Ma voi non volete venire alla verità, perché se venite alla verità dovete, il vostro peccato viene alla luce. E voi non volete venire credere nella verità, perché non volete che il vostro peccato venga alla luce, venga manifestato. Perché c'è questo carattere, questa dimensione, diciamo, occulta del peccato. Quindi il giudizio di Dio, ecco, sarà estensivo, ma in secondo luogo il giudizio interessa ogni trasgressore, quindi non solo, ma concerne ogni area, ecco, della nostra vita pubblica e privata. Anche qui ci può essere un elenco, per esempio c'è lo sconforto fisico e psichico di cui abbiamo letto. Si parla di disastri agricoli nel capitolo 28. si fa riferimento alla sconfitta militare, al collasso economico, ai fallimenti familiari, versetto 30, alle difficoltà domestiche. Non sto lì a citarvi tutti i versetti, ma questo rende il senso di come il giudizio sarà estensivo, perché riguarda tutti gli uomini, nessuno escluso, ma diciamo è pervasivo, perché ha a che fare con ogni aspetto della nostra vita sociale e personale. E quindi ecco qui fallimenti familiari, difficoltà domestiche, ignominia sociale, no? Cioè, se sarete, diverrete lo zimbello degli altri popoli, voi che invece dovete essere il fiore all'occhiello, la pupilla degli occhi del Signore, qualche cosa di prezioso diventa qualche cosa di calpestabile. E questo sarà il destino del popolo qualora, ecco, dovesse infrangere il patto. In terzo luogo, il giudizio non è inevitabile. Questo è un aspetto importante da sottolineare. Diciamo, non è un giudizio inevitabile, quasi si trattasse, diciamo, di un destino segnato, no? Qualunque sia in futuro l'attitudine del popolo di Israele, niente di tutto questo. Le maledizioni qui descritte, e ovviamente sono descritte senza imbarazzo e senza mezze misure, l'abbiamo letto, sono evitabili se il popolo rimane fedele al patto con il quale il Signore ha legato a sé, lo ha legato a sé. Quindi questa è la ragione per cui le benedizioni precedono le maledizioni, perché le benedizioni sono la condizione, quello che dicevamo prima, di partenza in cui per la grazia di Dio è posto il popolo. E le maledizioni sono presentate in tutto il loro realismo, non c'è nulla, diciamo, di immaginazione, perché se andiamo a leggere la storia di Israele vediamo come pari pari, purtroppo, queste maledizioni in tempi e luoghi diversi si sono riversate sul suo popolo. Le maledizioni sono presentate in tutto il loro realismo come condizioni in cui si pone il popolo in ragione e a motivo della sua ingratitudine e dell'abbandono del suo Dio. Leggo queste parole che abbiamo già lette. Dio dice attraverso Mosè: per non aver servito il Signore il tuo Dio con gioia e di buon cuore in mezzo all'abbondanza. E qua notiamo ancora una volta: con gioia e con buon cuore. Cioè, Dio non ama solamente un donatore allegro. Quando io metto lì 10 euro, Dio ama anche uno che vive la vita con gioia, ogni aspetto della vita con gioia. Quindi non limitiamo la gioia del Signore solamente alla nostra liberalità cristiana, ma anche alla totalità della nostra vita cristiana. Quindi il popolo viene proprio ripreso per questo: per non aver servito il Signore il tuo Dio con gioia e di buon cuore, non per un senso di servilismo, come il fratello maggiore della parabola di Gesù. Dice, in mezzo all'abbondanza di ogni cosa, così servirai i tuoi nemici in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità. Vedete quanto è forte questo modo di esprimersi. Cioè, io ti avevo posto in una condizione di abbondanza e mi aspettavo che tu rispondessi con un'obbedienza gioiosa. Nell'abbondanza sei stato recalcitrante, adesso io ti renderò, diciamo, sottomesso in tutti questi aspetti. Quindi servirai non me ma i tuoi nemici. E badate bene, cioè, qui viene forse buono quelle parole di Davide, credo sia stato Davide, ad un certo momento ha detto: io preferisco cadere sotto la mano di Dio piuttosto che sotto la mano dell'uomo. Ecco, la stessa cosa vale qui. Il popolo che si sta sottraendo all'obbedienza a Dio finirà per essere schiavo degli uomini, ma non nell'abbondanza, ma nella penuria, nella fame, in mezzo alla fame, in mezzo alla sete, in mezzo alla nudità, in mezzo alla mancanza di ogni cosa. Questi sono i versetti 47-48 del capitolo 28 che abbiamo letto, ma anche i versetti 58 e 59 sono, diciamo, a sottolineare, diciamo, le conseguenze della disubbidienza diretta alla legge di Dio. Inoltre vediamo che il fatto che il numero delle maledizioni supera di gran lunga quello delle benedizioni, se noi andiamo solo a vedere, diciamo, visivamente, quanto è almeno lungo 4 volte tanto, e quindi il fatto che le maledizioni superano di gran lunga quello delle benedizioni non dovrebbe sorprenderci, perché, diciamo, è un elemento che rivela il carattere paterno di Dio, che a partire da una posizione, diciamo, filiale privilegiata, che è quella del popolo, ma non è una posizione in cui il popolo sta per meriti propri, ma per la grazia di Dio, quindi a partire, ecco, da questa posizione Dio si cura di mettere il proprio figlio in guardia contro le conseguenze della disubbidienza e della ribellione. Allora, fratelli e sorelle, se questo lo facciamo noi come genitori, a maggior ragione lo fa Dio in quanto nostro Signore. Quindi è in questo senso, e penso che anche nella nostra esperienza a volte non abbiamo bisogno di dire 1, 2, 3, 4 cose per lodare i nostri figli, però forse prima che si mettano in viaggio, prima che sappiamo che faranno una scelta, troviamo motivi di esortarli a farlo tutto a evitare una serie di comportamenti. Ecco, cioè, qui è solamente il carattere paterno di Dio che fa sì che a quelle che possono sembrare poche le benedizioni, ma non è così, non è così, perché una riga delle benedizioni di Dio, lasciatemi dire, vale più di tutto il resto di questo libro dove noi l'andremo a scrivere, e che possono essere considerate non delle minacce, ma appunto questo, l'espressione del sentimento paterno di Dio verso i propri figli, perché Dio, ecco, non si compiace di fare il bene. E anche quel testo dove si fa, non si compiace di fare del male, ma si compiace piuttosto nel fare il bene, ecco. E siccome c'è un testo dove questo si fa riferimento a questo, è interessante, ecco, che viene compreso alla luce delle cose che stiamo dicendo. Vi cito una citazione di Wright dal suo commento a Deuteronomio. Lui scrive: le maledizioni non sono un destino inappellabile, soltanto se essi persistono in una ribellione ostinata contro la grazia e la benedizione di Dio, quelle conseguenze diventano inevitabili. Infine, voglio ricordare insieme a voi che esiste ancora, esiste due legami, brevemente faccio riferimento anche queste, non per farina del mio sacco, è più Wright nel suo commento che cerca di sottolineare l'esistenza di questo legame, innanzitutto tra le benedizioni e la missione di Dio. E lui dice: lo scopo di Dio nel benedire questo popolo è in definitiva quello che Dio possa benedire tutti i popoli della terra. Questa era la missione di Israele nel mondo. Attraverso Israele Dio voleva e vuole benedire tutto il mondo. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. È la promessa iniziale ad Abramo, che vale anche per Isacco e che vale per tutte le generazioni successive. E quindi non solo c'è l'esistenza di questo legame tra benedizione, quindi, e missione, ma esiste altresì anche, una stretta integrazione fra l'etica e la missione, perché appunto la diffusione della conoscenza del nome di Dio mediante il suo popolo, che è quello di cui si parla al versetto 10, è vincolato al fatto che questo popolo si mostri, viva, sia un popolo santo, no? Un popolo che osserva e si sottomette ai suoi comandamenti, quindi che cammina nelle sue vie. Questo è un po' il senso, ecco, che due sottolineature che emergono dai versetti 9 e 10 di questo capitolo, quindi questo stretto legame fra benedizione e missione, ma anche fra etica e missione. E credo che diciamo, per noi è una conclusione, può proprio essere quella di cercare di capire come questa relazione, ecco, fra benedizione e missione, fra etica e missione, possa trovare espressione nella nostra vita, non solamente diciamo personale, ma nella nostra vita comunitaria, perché questo proposito di Dio, diciamo, rimane ancora per noi, non è solamente il proposito di Dio per il suo popolo, la missione che Dio ha affidato al suo popolo, ma anche quella che Cristo ha affidato, diciamo, ai suoi discepoli. E poi penso, ecco, che per, come dire, fare un esempio del legame fra l'etica e la missione, basta sottolineare le parole di Gesù, che ha detto che dall'amore che i cristiani saranno capaci di esprimere tra di loro, questo, diciamo, darà valore o sarà un elemento che squalifica se non c'è la loro missione. Da questo conosceranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E credo che, diciamo, si possono sviluppare altre conclusioni rispetto a queste due, diciamo, legami, benedizione e missione, etica e missione, sia, diciamo, per la vita del popolo di Israele, ma anche per la sfida, diciamo, che sta davanti a noi cristiani di oggi.